ci saranno alcuni problemi attaccati a questi passaggi che vedremo di sviluppare se possibile, e poi di capire perché poi saranno, perché facciamo così con l'insistenza a questo libro, perché poi sulla base di questo libro abbiamo i criteri per capire anche, per esempio, il libro dei giudici, che è il libro seguente. Poi c'è anche un aiuto che ci anticipa già anche la chiave di lettura del libro dei re. E allora è per quello che facciamo questo libro come così, come abbastanza, lo selezioniamo proprio abbastanza profondamente. Poi certo dovete leggere per completare. Allora, stasera siamo arrivati, abbiamo detto, a Gerico. E la descrizione, naturalmente, la descrizione di Gerico è evidente che è ancora una volta è una tradizione orale, nel senso che non ci sono dei dati storici che dicano che è successo proprio così, come non ci sono degli atti storici documentati da qualche video che ci dice che è avvenuto proprio così, insomma. Però il racconto di questa caduta di Gerico è un racconto che ha sempre impressionato la tradizione orale, dicendo che era impossibile entrare in Gerico. Ma se Israele è entrato in Gerico è sicuramente perché è intervenuto il Signore, altrimenti non ci sarebbero mai entrati, perché Gerico era una fortezza. E allora come avrà fatto il Signore ad aiutare Israele a entrare dentro nella città di Gerico? Come avrà fatto? E qui naturalmente il racconto ovviamente deve essere in un certo modo steso, sottolineando soprattutto l'intervento di Dio in questa conquista. Teniamo sempre il concetto di battaglia, di conquista. Stiamo combattendo contro l'idolatria, mai contro gli uomini. Chiaramente poi c'è la guerra tra gli uomini, per forza, però il concetto è sempre quello di distruggere l'idolatria e di mostrare come sono inesistenti questi dei a cui gli uomini invece si appellano, e si appellano come origine della loro forza, della loro potenza, del loro potere. E Israele invece deve far notare che davvero quel potere non è potere. Perché? Perché il vero potere è solamente da Dio. E questo è un po' il concetto che abbiamo detto e ripetiamo, perché è importante, onde evitare di dare a Dio una visione che è sbagliata. No? Dio non vuole la guerra, chiaramente. E allora, vediamo di capire come è avvenuta questa distruzione di Gerico. Allora, Gerico chiudeva l'ingresso nella terra di Canaan. Cioè, dovevano andare nella terra promessa e va, non potevano passare, sbarrata l'entrata. Quindi è logico che dovevano passare questa città per poter entrare in possesso di quella terra, no? Allora, ed era chiusa dinanzi ai figli di Israele. Nessuno poteva né uscire né entrare. E questo ci dà il senso della fortezza. Quindi era veramente qualcosa di invalicabile. Era, tra virgolette, oggi diremmo, una frontiera pericolosa, perché nessuno poteva né uscire né entrare, no? Era una cosa veramente fortificata. Allora, Yahweh disse a Giosuè: vedi, io ti do in mano Gerico e il suo re con tutti i valorosi guerrieri. Tutti voi, quindi, uomini atti alla guerra, circondate la città, facendo il giro della medesima una volta, e così farai per 6 giorni. 7 sacerdoti, attenti anche qui la descrizione, 7 sacerdoti porteranno 7 trombe di corno di montone davanti all'arca. Il 7° giorno farete 7 volte il giro della città, e i sacerdoti suoneranno le trombe. E accadrà che quando vi sarà un lungo suono di corno, di montone, e voi udrete il suono della tromba, tutto il popolo uscirà in un forte grido di guerra. Allora le mura della città crolleranno all'istante e tutto il popolo irromperà ciascuno dalla parte davanti a sé. Allora, la descrizione è già questa, vedete che è una descrizione costruita, ovviamente. Ed è costruita con dei parametri che fanno parte già della tradizione di Israele. Come sono i parametri? Allora, il primo parametro evidente è la ripetizione del numero 7. Sette sacerdoti, sette trombe. I sette sacerdoti cosa fanno? Portano l'arca. Sette trombe, settimo giorno, sette giri. Il 7 diventa, direi così, un elemento che ci incuriosisce come sempre. E come sempre abbiamo detto, perché il 7? Perché si rifà allo schema, ovviamente, di Genesi, dove il settimo giorno è il giorno di Dio. Genesi dice è il riposo di Dio, ma il riposo di Dio non vuol dire che Dio adesso è stanco e sudato, non ce la fa più, allora deve fare il settimo giorno per riposarsi. Il settimo giorno di Dio ha un altro significato, e cioè adesso i sei giorni, Dio è come se dicesse, ma i sei giorni ti ho mostrato tutte queste opere che sono per te, le ho fatte per te, quindi ti mostro tutto quello che ho fatto per te. Il settimo giorno che cos'è? Il settimo giorno è questo. Tu però riservami un giorno in cui dedichi tutto te stesso a me. E questo è il senso. Cioè, quel giorno lì è il giorno in cui tu ricomprendi che tutto quello che tu hai te l'ho dato io. Quindi teoricamente il settimo giorno non è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ma il settimo giorno è un elemento costante che deve continuamente accompagnare l'uomo immerso nella realtà. È come se Dio dicesse, tu sei immerso in questa realtà terrena, ma mentre sei immerso, mentre vivi, non staccare mai il tuo cuore da una convinzione che tutto questo te l'ho dato io, è opera mia. Perciò la tua vita deve essere fatta per me, in me, e finché la farai in me avrai tutto questo. E questo è il riposo di Dio. È Dio che adesso aspetta l'azione dell'uomo, la risposta, il settimo giorno. Ma appunto, proprio perché è il giorno di Dio, l'uomo cosa fa? L'uomo deve contemplare in questo giorno, deve sentire con forza la presenza di Dio, no? E cosa vuol dire sentirlo con forza? Vuol dire che pur immerso in tutte le situazioni terrene, pur immerso in tutte le difficoltà di questo mondo, di questa terra, tu dentro hai solamente sempre molto forte e chiaro Dio è con me. Quindi non ti stacchi mai da questa sicurezza, anche se le cose che ti stanno attorno potrebbero diventare strumento di allontanamento. E infatti è il frutto dell'albero che allontana. Cioè, anche lì, no? Era l'albero posto in mezzo al giardino. Ma che cos'è quell'albero posto in mezzo al giardino? Appunto è il senso delle cose terrene. E cioè, quelle cose terrene lì, perché ti sono date? Ti sono date per fare. Ti sono date perché a tua volta tu possa rispondere alla presenza di Dio, stare continuamente con Dio. Ma se tu assolutizzi queste cose terrene, perdi il tuo rapporto con Dio e quindi muori. È la tua morte. Mentre il settimo giorno è questo richiamo. Tu vivi sulla terra, vivi in mezzo alla realtà terrena, ma ricordati bene che il punto di riferimento, la tua forza, può essere solo in Dio. Rispondi a questo Dio che ti ha dato tutto per te, però tu devi stare unito a Lui, perché è in Lui che trovi la forza di godere delle cose che ti ha dato. Quindi non è vero che il godimento delle cose terrene deriva dal fatto che noi vogliamo godere delle cose terrene. No, le cose terrene sono già state date per godere, però perché le cose terrene ti facciano godere, tu devi rispettare il giorno del Signore, cioè devi rispettare quell'atteggiamento interiore di dire: Signore, tutto questo me l'hai dato tu. E qui ci viene bene da ricordare quel passaggio bellissimo di Giobbe, no? Quando quegli agnosi amici, no, teologi, io, perché
ascoltarmi, sono santi perché facevano parte di questa serie, no? Loro conoscevano tutta la scrittura, conoscevano il pensiero di Dio. E vanno a cercare di convincere Giobbe, no? A dire, ma cosa ti stai a lamentare? Ma sicuramente tu hai fatto qualche peccato, ma sicuro, questa è la punizione di Dio. E no, Giobbe dice, no, non è così. Perché la visione è un'altra. Sentite bene, Dio mi ha dato, Dio mi ha tolto, sia fatta la sua volontà. Ora quest'uomo, immerso com'era nella realtà terrene, perché era il più ricco del mondo, si dice così nel testo, il più ricco uomo della terra, non del mondo, scusate, della terra, ebbene, nonostante questo, Giobbe cos'è che ha conservato? Ha conservato proprio il fondamento. Sì tutte queste cose, sì queste ricchezze, sì tutto quello che ho, ma il mio cuore non è legato a queste cose, è legato a Dio. Perciò arrivo a dire, il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Perché l'importante non è avere o perdere le cose, l'importante è non staccarsi da Lui. Il settimo giorno. Questo è il settimo giorno. Poi noi, certo, noi l'abbiamo mistificato questo settimo giorno, perché abbiamo diviso la settimana in sette giorni, abbiamo detto la domenica è il giorno del Signore. Sì, ma gli altri giorni di chi sono? Sono tuoi. E che razza di fede è questa? Ecco allora il settimo giorno, che diventa allora il numero simbolico. Cos'è allora il sette? Il sette è il giorno in cui l'uomo sente con pienezza, vive con pienezza l'intervento di Dio. Allora, è chiaro che quando si vuole parlare dell'intervento di Dio, cosa si parla? Si parla del numero sette. Allora, sette sacerdoti. Il sacerdozio è importante, lo sto dicendo in questo periodo perché è un periodo che, non so, mi sento che è importante parlare anche del sacerdozio, no? Però in questo periodo sto dicendo proprio questo, ritorniamo a capire il senso del sacerdozio, perché il sacerdozio è importante nel popolo di Dio. Ma in che senso è importante nel popolo di Dio? Nel senso che il sacerdote è quello che garantisce, attenzione, al popolo la conoscenza di Dio. Allora, infatti, sette sacerdoti porteranno le sette trombe. Ma le trombe a cosa servono? Servono a dare il segnale dell'intervento di Dio. E chi può dare il segnale dell'intervento di Dio? Coloro che conoscono Dio, che sanno capire quando Dio decide di fare questo. Ecco perché ha affidato i sacerdoti, perché sono quelli che dovrebbero conoscere Dio per trasmettere la conoscenza di Dio. Ma qui sono sette sacerdoti. Perché sette sacerdoti? Certo, perché vuol dire che quei sacerdoti che portano queste trombe, che devono dare il segnale, questi sacerdoti rappresentano esattamente, diciamo così, la pienezza della conoscenza di Dio. Perciò sono una garanzia, sono veri, sono quelli secondo Dio. Sette. Il popolo avrà la sicurezza di avere la voce di Dio, di avere il pensiero di Dio. Perché? Perché ci sono i sette sacerdoti, cioè sono quelli che con fedeltà trasmetteranno, ovviamente, il pensiero di Dio, il segnale della presenza di Dio. Questo segnale, che di conseguenza, ovvio, no? Sette trombe. Il 7 adesso è comprensibile, no? Deve essere il segnale con cui viene trasmesso il segnale della presenza di Dio. Però lo devono fare i sacerdoti, quelli che conoscono Dio e quindi trasmettono la conoscenza di Dio. Davanti all'arca, è interessante questo, perché porteranno sette trombe di corno di montone davanti all'arca. e l'arca, chiaro, un altro segno. L'abbiamo già detto, no? Se lo devo ripetere. Perché l'arca è il segno, che Dio sta conducendo questa impresa. È Lui che la sta conducendo. Però bisogna capire cosa vuole. E quando bisogna agire secondo Lui. È Lui che deve dare i tempi, i modi. Ecco, i sacerdoti ne sono gli interpreti. Poi è interessante anche la posizione, cioè i sacerdoti sono davanti all'arca questa volta. Se ricordate il passaggio del Mar Rosso, l'arca è davanti. Adesso sono davanti i sacerdoti e dietro c'è l'arca. Molto simbolica questa cosa, perché i sacerdoti sono i mediatori presso il popolo, ma devono essere guidati solamente da Dio. Quindi è una posizione istruttiva questa, per dire che il sacerdozio agisce sempre solo su ispirazione di Dio. Alle spalle del sacerdote ci sta Dio. Ecco perché sono davanti all'arca. E poi, ovviamente, il settimo giorno. Settimo giorno, chiaro, qui è evidente, no? Che riprende pari pari il testo di Genesi. Il settimo giorno è il giorno del Signore. È il giorno in cui Dio davvero richiama l'uomo e dice: cerca di capire quello che ti ho fatto è opera mia. Adesso tu, uomo, riconosci la mia opera. Il settimo giorno. Farete sette volte il giro della città e i sacerdoti suoneranno le trombe. Questo sette volte il giro della città, di nuovo sette. Perché il settimo giro? E perché sarà il momento deciso da Dio. E per dire qual è questo momento, usiamo il sette. Perché sarà il momento di Dio, che non vuol dire proprio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sì, è vero che il testo ci dice che hanno fatto proprio sette giri, no? Ma nella struttura del testo vuol dire così. Vuol dire che i sacerdoti, cioè il popolo, dovrà girare attorno alla città fin quando i sacerdoti dovranno suonare la tromba per dire: e questo è il momento di Dio, il settimo giorno, il settimo giro. E davvero succede così, accade proprio così, che poi tornano di seguente. Giosuè si levò di buon mattino, i sette sacerdoti con le sette trombe davanti all'arca, eccetera eccetera. Secondo giorno, e poi al settimo giro i sacerdoti suonarono le trombe e Giosuè disse al popolo: gridate, perché Yahweh vi dà la città. Essa e tutto quanto vi è dentro sia votato allo sterminio per Yahweh. Si salvi soltanto la prostituta Rab, come la promessa. E quanto voi, guardatevi bene da ciò che Eren, adesso capiremo che cos'è, guardatevi bene da ciò che Eren, per non essere anche voi esecrabili, prendendo qualcosa dell'Eren. Questo sarebbe un esporre all'interdetto gli accampamenti di Israele e portarla alla rovina. Tutto l'argento e l'oro, tutti gli oggetti di bronzo e di ferro sono consacrati a Yahweh e dovranno pervenire al tesoro di Yahweh. Il popolo gridò, suonarono le trombe, e appena il popolo udì il suono delle trombe ed ebbe emesso un formidabile grido di guerra, caddero su se stesse le mura della città. E il popolo salì in città, ciascuno davanti a sé, e se ne impossessarono. Sterminarono tutto quanto era nella città, e i due uomini che avevano esplorato la regione, ai due uomini Giosuè disse: andate a casa della prostituta, fatemi uscire fuori tutti come la promessa. Va bene, adesso proviamo a capire questo assalto. L'Eren, che cos'è l'Eren? L'Eren è una forma, diciamo così, tradizionale di Israele. Ed era questa la forma. Siccome la battaglia è contro gli dèi, quindi contro l'idolatria, se Israele si trova a contatto con questi popoli da cui dovrà difendersi perché questi popoli assalgono, Però Israele dovrà capire una cosa, che questi popoli sono consacrati agli idoli. E non sono loro, ma tutto quello che questi popoli hanno sono consacrati agli idoli. È tutta roba degli idoli. Perciò la legge era questa: quando distruggerete la città, non prendete niente, perché tutto è idolatro. Ma voi dovete consegnare tutto a Yahweh. Perché? Perché è solo Yahweh che può santificare e tutto quello che appartiene a questa città. Voi non dovete prendere niente, perché se prendete qualcosa è un grande peccato, vedremo poi. E questa formula che accompagna le battaglie di Israele si chiama appunto Erem. E la parola Erem significa separazione, significa divisione. Quindi tutto deve essere separato, lontano, perché è importante, perché è impuro, appartiene agli idoli. Datela a Yahweh, perché Yahweh la possa purificare, oppure sterminatela, perché almeno non intacca più nessuno. Tutto ciò che sa di idolatria deve essere distrutto. Questa è la legge. E così fa adesso questo popolo che entra nella città di Gerico. Certo che se andate a leggere questo capitolo dell'entrata di Israele a Gerico, è triste, perché ci sono dei passaggi che sono sterminarono tutto quanto era nella città. Uomini, donne, giovani, vecchi, perfino i buoi, gli asini passati e persino gli asini, e passavano tutti a fin di spalla. Allora attenzione anche qua, attenzione. Questa è una descrizione senza video, ho reso? Quindi è è quasi in positivo una esasperazione con la quale si vuol dire come l'idolatria è sconfitta in tutto quando subentra Dio. È vero che ha passato a fin di spalla questi uomini, è tutto vero, ma come facciamo a saperlo? Ho reso? È un modo con il quale si dice la radicalità, con la quale tu appunto annunci, proclami l'unicità di Dio. E la proclami senza guardare in faccia di più nessuno, perché tu devi essere sicuro di questa proclamazione. E certo, vero, ci sono stati conflitti, ma certo che ci sono stati conflitti, e come no? Israele avrebbe dovuto difendersi da questi popoli che li attaccavano, e come no? Ma questo non significa che, ripeto, Dio abbia voluto la guerra contro questa gente. Non è vero. Allora, bruciarono quindi la città e tutto quello che lì era, sentite bene? Eccetto l'oro, l'argento, gli oggetti di bronzo e di ferro che furono aggiunti al tesoro della casa di Yahweh. Quindi sono stati molto fedeli, hanno rispettato le regole. In quel giorno Giosuè fece questo giuramento: sia maledetto davanti a Dio l'uomo che si presenterà per edificare questa città di Gerico. E Yahweh stava con Giosuè e la sua fama si sparse in tutto il paese. Ma, e qui arriviamo al punto, ma i figli di Israele commisero una mancanza nell'eseguire l'Erem. Perché un tal Acan, figlio di Carmi, della tribù di Giuda, prese qualcosa interdetta e Yahweh arse disdegno contro i figli di Israele. Anche questa espressione prendiamola con le pinze, cioè arse disdegno. Non è certamente Dio che fa queste cose, perché queste alterazioni non stanno in Dio, stanno solo negli uomini. Ma cosa vuol dire che arse disdegno Yahweh allora? Vuol dire che questo Acan ha commesso un gesto, un atto che ha disprezzato ancora una volta che cosa? l'unicità di Dio, perché avrà preso qualcosa che apparteneva agli idoli. Allora andiamo a vedere cosa è successo. È successa una cosa grave. Perché? Perché adesso devono affrontare un'altra città, la città di Ai, quella che segue. E salirono soltanto pochi soldati scelti, ma dovettero fuggire di fronte ai nomi di Ai. E Gesù si strappò le vesti, si gettò bocconi davanti all'arca di Yahweh fino a terra, e come lui fecero gli anziani, cospargendosi la testa di polvere. E Gesù pregò: Signore, perché hai fatto passare il Giordano a questo popolo? Forse per darci nelle mani dell'Amorrei, che sono gli abitanti di Ai, per farci distruggere? Ah, ci fossimo contentati di restare al di là del Giordano. Ma Signore, che cosa posso dire io, ora che Israele ha dovuto montare le spalle davanti ai suoi nemici? Rispose Dio, Yahweh, a Giosuè: alzati, a cosa serve startene a bocconi? Sentite già qui, interessante. Israele ha peccato, hanno trasgredito l'alleanza che io avevo imposto loro, prendendosi roba interdetta. Hanno rubato, hanno dissimulato, nascondendo nei propri bagagli. Perciò i figli di Israele non potranno tenere fronte ai loro nemici, bensì volteranno le loro spalle, perché sono diventati anatemi. Io non sarò più con voi se non distruggerete l'anatema che è in mezzo a voi. E allora, dopo che hanno fatto le indagini, hanno trovato questo Acan. Disse Giosuè: figlio mio, dai gloria a Yahweh, al Dio di Israele. Dimmi che cosa hai fatto, senza nascondere nulla. E Acan rispose a Giosuè: in verità sono io che ho peccato contro Yahweh, facendo questo e questo, avendo veduto tra il bottino un magnifico mantello di Sinnar, 200 sigli d'argento, un lingotto d'oro di 50 sigli. Li ho ardentemente desiderati e li ho presi. Ecco, sono nascosti sotto terra, in mezzo alla mia tenda, e sotto c'è anche l'argento. Il peccato. Giosuè mandò dei messi che corsero verso la tenda, ed ecco che c'era un nascondiglio nella sua tenda con tutto l'argento. Essi lo presero di mezzo alla tenda, lo portarono a Giosuè e tutti i figli di Israele, e poi lo deposero davanti agli eletti. Allora Giosuè prese Acca con l'argento, con il lingotto d'oro, con i suoi figli e le sue figlie, i suoi tori, i suoi asini, il tuo bestiame minuto, la sua tenda e tutto quanto gli apparteneva, mentre tutto Israele era con lui, e li condussero nella valle di Acor. Giosuè disse allora: perché hai tu voluto affliggerci? Così Yahweh affligga te. E tutto Israele, brutto dirlo, lo uccise con le pietre. Allora, anche qui da brivido a questa cosa comunque. D'altra parte, il Vangelo di stamattina cos'era? Il Vangelo di stamattina era quella povera adultera che doveva essere lapidata con pietre. Però il Vangelo di stamattina è illuminante, perché ci dice: no, chi è senza peccato scagli la prima pietra, e poi sono andati via tutti. Quindi Gesù ti dà proprio l'immagine di un Dio che non è il Dio che ti sospinge alla lapidazione, non è quello il suo modo di riprendere l'uomo. E questo è il compimento. Allora qui ci dà una luce per capire bene questo testo. Ancora una volta, chi è che ha visto che Acan è stato lapidato? Di nuovo è una formula basata sulla legislazione di Israele, la stessa dell'adulterio, perché questo peccato di Erem diventa un peccato di tradimento a Dio, perché in effetti con questo peccato che cosa fai? Decidi che sì, va bene Dio, però io sento la nostalgia anche per gli idoli, e infatti prendo le cose che appartengono agli idoli perché mi piacciono. È bello quello che dice Acca, no, nella sua confessione, quando dice: li ho ardentemente desiderati e li ho presi. Ma che schema sta sotto qui? Sta lo schema di Genesi sempre. Com'era quel frutto? Bello a vedersi, buono a mangiarsi, facile per avere successo il desiderio, ma il desiderio di cosa? Sì, è vero, qui c'è il mantello, c'è l'argento, c'è l'oro, ma il desiderio in questo senso che cos'è? Alla fine è davvero l'uomo che non è più in grado di mantenere fedeltà all'unico Dio, ma si sposta verso l'idolatria, perché sembra che l'idolatria ti dia più soddisfazione. Ricordate l'altro schema, Israele nel deserto. Cosa fa Israele nel deserto? Prima gode, perché finalmente è stato liberato dall'Egitto, no? Ma poi nel deserto mostra una cosa incredibile, che dentro non ha ancora smaltito l'affetto a quella terra idolatra. E infatti Israele nel deserto, quando mormora, che cosa dice? In Egitto almeno avevamo le pentole di carne, in Egitto avevamo da mangiare, stavamo bene, qui invece si sta facendo morire nel deserto. È il rimpianto dell'idolatria a costo di rinnegare l'intervento di Dio. È la stessa cosa, è lo schema che viene usato anche per questo testo. Allora, che appunto, al di là del fatto storico da dimostrare che Acan sia stato lapidato, che è tutto da vedere questo, ma a noi non ci importa capire se Acan è veramente esistito o meno. A noi interessa capire il messaggio, che cioè questa trasmissione orale ci ha messo dentro proprio questa convinzione, che il tradimento più alto, che davvero va contro Dio, è sempre continuamente l'idolatria, che si esprime in mille maniere. Però l'idolatria ha un grande potere, ha il potere di sollecitare nell'uomo quello che appunto è l'ardente desiderio. Infatti il diavolo, schema di Genesi, il diavolo cosa va a sollecitare in Eva? L'ardente desiderio. Infatti diventerete come Dio, e naturalmente questo fa ardere il cuore di Eva, no? E davvero la fa decidere a prendere quel frutto. Perché? Perché il diavolo è riuscito a sollecitare in lei l'ardente desiderio. Perciò l'idolatria ha un grande potere sul nostro cuore, ha il potere di scatenare l'ardente desiderio. E quando questo desiderio è ardente, dentro di te si perde la verità e resti davvero, come dire, affascinato da questa cosa che ha suscitato in te questo ardore. Voi dite, ma che razza di processo è questo? Che razza di processo è? È quello che caratterizza il 2015. Perché se voi analizzate attentamente la nostra cultura, su che cosa si muove la cultura di oggi? Sulle emozioni. Ma cosa sono le emozioni? Sono semplicemente l'espressione dell'ardente desiderio. Perché l'emozione cosa fa? L'emozione è lo strumento con cui tu proclami l'ardente desiderio. E quella cosa lì ti soddisfa, ti stimola, ti coinvolge, e tu la prendi come verità. È la nostra condizione. E cosa facciamo noi? Noi continuiamo a fare il peccato di ieri. Eh certo, perché noi è come se facessimo diventare nostro ciò che invece appartiene agli idoli. Perché è solamente il frutto del nostro ardente desiderio. È così che noi costruiamo gli idoli, con il nostro ardente desiderio. Ecco allora il nostro ere. Ed è chiaro che quando succede questo, ovviamente in noi cosa sparisce? Sparisce il desiderio di Dio. Chiaro, chiarissimo. Perché? Ma perché la soddisfazione tu la trovi in ciò che ti crea questa emozione. che ti dà cioè questo ardente desiderio. Infatti fate la prova, no? Osservate. Tutte le cose terrene hanno il potere di creare in noi ardente desiderio, ardente. Quell'ardente desiderio che appunto, ricordate sempre quella pagina bellissima di Siracide, quando dice, sì, l'ardente desiderio, a cosa lo paragoniamo? E la paragoniamo proprio da sanguisuga, la quale dammi. L'ardente desiderio è questo. E l'ardente desiderio appunto è quello che scaturisce da questo mondo emozionale. Il diavolo è molto astuto. Se lui riesce a stimolarti questa emozionalità, no? E questa emozionalità ti mette in condizione di ritenere che quella cosa deve essere oggetto del tuo desiderio. E così pecchiamo anche noi di Eren, perché alla fine impostiamo la nostra vita non più su Dio, ma sulle cose che appartengono alla terra. Perché poi la nostra emotività, le nostre emozioni e il nostro desiderio ardente si sviluppa solo sulle cose della terra, eh? Perché il desiderio di Dio non sarà mai emozione, assolutamente, perché sarebbe idolatro. Il desiderio di Dio invece è una cosa profonda, è una stabilità interiore, è una sicurezza interiore, è una pace interiore. Quello è il desiderio di Dio. E certo, l'ardente desiderio di Dio ci sta, perché l'ardente desiderio di Dio vuol dire che dentro di te avrai questa situazione di pace. Ma l'ardente desiderio per le cose terrene è idolatria. Perché? Certo, perché metteranno sempre dentro di te inquietudine. Con più hai questo desiderio, con più vuoi, con più desideri. L'emozione è importante. E tu vorresti emozionarti in continuazione, perché l'emozione ti sollecita proprio questo desiderio e ti soddisfa. Però non ti soddisfa. Perché? Perché hai sempre voglia di emozione. Hai sempre voglia di sentire dentro questo ardente desiderio per qualcosa. Incredibile. E l'Eren di oggi. Ecco come questo testo è chiaro che deve essere interpretato, no? Non tanto sul piano storico, perché sul piano storico chi l'ha visto e chi lo sa? Tradizione orale. Certamente però una cosa è certa, questa, che tutto quello che è avvenuto è comunque avvenuto per l'intervento di Dio. Ma un intervento di Dio sostenuto da chi? Sostenuto in questo caso da Giosuè, che ci viene sempre presentato come l'uomo fedele a Dio. Però attorno a questa fedeltà a Dio, chiaro, le grandi tentazioni, cioè i grandi pericoli che rischiano di far perdere la presenza di Dio. Infatti avete sentito che questo peccato fatto da uno, no, mette in crisi tutto il popolo. Ed è qui che Giosuè si lamenta. Dice, ma signore, ma perché? Perché avete peccato? Ma è stato uno solo. Anche qui una sproporzione incredibile. Però è contrario. Allora, vi ricordate la preghiera di Abramo, libro di Genesi, quando vanno a distruggere Sodoma e Gomorra, allora Abramo comincia: e se ne troverai 10 giusti? E se troverai 5 giusti? Ma certo, dice, ma ne trovassi anche uno solo giusto, non distruggerei la città. Quindi, un giusto poteva essere salvezza per quella città. Lettera agli ebrei: i sommi sacerdoti devono offrire continuamente i sacrifici, perché anche per loro Gesù ha offerto una volta per sempre il sacrificio per la salvezza di tutti, uno solo, il giusto, Gesù Cristo. però dobbiamo girare la pagina. Il giusto salva, ma il peccatore distrugge. Quindi il concetto di questo testo è chiaro, che basta uno per mettere in condizione il popolo di sentire aleggiare lo spirito che non è più quello di Dio. E basta uno, anche qua, attenzione, non dobbiamo parlare di numericità, basta il fermento. Bisogna fare attenzione, perché una piccola quantità di lievito può far fermentare tutta la massa. Questo è il principio. Perché stiamo parlando di spiriti, non stiamo parlando di uomini, di spiriti. Quindi se l'uomo apre la porta allo spirito, questo spirito agisce. È la porzione di lievito che entra dentro. Perciò, se tu fai entrare il lievito di Dio, allora la pasta fermenterà secondo Dio. Ma se fai entrare lo spirito di Satana, sicuramente quello spirito fermenterà e andrà a disturbare la rettitudine del popolo. Quindi è un concetto importante questo, che poi verrà portato anche nella tradizione apostolica, verrà portato all'esasperazione, nel senso che l'ha portato all'assunto, perché bisognava purificare, no? E vi ricordate quando San Paolo arriva persino a dire: e con questa gente, e diceva appunto quelli che rinnegano Gesù, quelli che vanno contro il mondo, con questa gente, dice Paolo, ma non dovete neanche sedervi a tavola. San Paolo, poverino, se fosse qua oggi gli direi: no, ma cosa stai dicendo? Ma la carità dov'è? Ma l'attenzione agli altri dov'è? La solita superficialità. Paolo aveva capito una cosa importante, che basta una piccola quantità di fermenti, di lievito, per far fermentare tutta la pasta. Quindi voi state lontano da chi porta questo lievito. Però bisogna capire, lo discerne. Certo che non vuol dire uccidere la persona che porta questo lievito, assolutamente. Però è indicativa questa profonda convinzione. Non lasciate entrare il lievito che può far fermentare verso il peccato, verso l'idolatria, ovviamente, in questo caso, no? E questa superficialità di oggi, purtroppo, non è più in grado di capire la forza dello spirito. Perché? Perché appunto è incapace di riconoscere lo spirito. Sì, si parla di spirito, per carità, ma un conto è parlare di spirito e un conto è vivere lo spirito. Quindi questo testo è anticipatore di questa verità, no? Una piccola misura di lievito fa fermentare una grande quantità di pasta, no? È così. Se tu metti dentro un piccolo fermento, un piccolo lievito, fa fermentare tutto il popolo. E quindi bisogna fare attenzione. Qui vabbè, qui si arriva l'esasperazione, no? Tutto Israele lo uccise con pietre, vabbè. Ma capiamo il senso e diciamo: cosa vuol dire? Vuol dire questo. C'è stato un processo. Il processo è questo. Primo, riconoscere che in mezzo al popolo c'è un lievito che ancora va verso l'idolatria. Bisogna eliminarlo. Lo eliminarono con tutte le forze. Questo è il concetto. Lo stesso tema tradotto: non più corrompo della guerra o corrompo degli assalti alle città, ma San Paolo, lettera a Timoteo. No, bisogna che io la legga, perché sennò dico delle cose che poi non sono belle, se lo dico io. Se dice lui sì, se lo dico io non dico. Allora, lettera a Timoteo. Qui dice una cosa incredibile, che ha questo senso, no? Siamo arrivati. sappi che negli ultimi tempi verranno momenti difficili. Proviamo a capire adesso i momenti difficili. Perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanitosi, orgogliosi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, empi, senza amore, sleali, accecati dall'orgoglio, amanti del piacere, intrattabili, disumani, traditori, sfrontati. Gente che ha, attenti, questo è delicata questa cosa, gente che ha una religiosità solo apparente, ma ne disprezza la forza interiore. Caspita, questo è il lievito. Guardati bene da costoro. Tra questi, tra questi vi sono alcuni che entrano nelle case, avanti così circuiscono le persone, eccetera. Però questa indicazione è un'indicazione che ci mette in guardia proprio dall'essere attenti a questo lievito che fa fermentare, no? E allora, ancora una volta, dobbiamo darci un altro passo, che è seguente poi, alla spiegazione che stiamo dando. Allora, ecco. Lo spirito, infatti, dice apertamente che negli ultimi tempi, vediamo al solito, alcuni si allontaneranno dalla fede, dando retta a spiriti ingannatori. E Paolo lo dice, spiriti ingannatori, e a dottrine diaboliche, a causa dell'ipocrisia di impostori, gente che gente bollata già col fuoco, proponendo queste cose, ovviamente sta in guardia, eccetera. Quindi la raccomandazione che Paolo fa a Timoteo è proprio quella di avere questo grande discernimento, di dire: fai attenzione a quale lievito entra nel popolo. Non farlo fermentare. Timoteo è il vescovo, no? Cioè il vescovo, il presbitero, quindi è responsabile della comunità, il quale deve avere questa missione, saper discernere il lievito, perché basta una piccola misura di lievito per far fermentare tutta la pasta. E ricordate anche però Giovanni, quando appunto dice: è giunta l'ora. Abbiamo capito che è giunta l'ora. Perché? Perché sono apparsi in mezzo a noi gli anticristi. Sono dei nostri. Anche qua. Sono dei nostri. Ma tu hai discernimento. Giovanni ha discernimento. E quindi capisci sì che sono dei nostri. In apparenza, come diceva Paolo. Però è una religiosità solamente apparente, senza la forza interiore. Attenti, perché sono anticristi. Portano un lievito che fa fermentare in un modo peccaminoso il popolo. Certo, non c'è più lo stile dell'Antico Testamento, quindi portateli giù nella pianura e poi lapidateli. Non c'è più questo. Adesso dice la Scrittura, il Nuovo Testamento invece dice: state lontani, non seguitemi. Perché? Perché se non le seguite si svuotano da se stessi, perché non possono esercitare il potere. Ma voi dovete avere questo discernimento, capire il lievito. E Giosuè, in questa descrizione, è l'uomo che capisce il lievito, ma è bellissimo perché quando si rivolge a Dio e gli chiede spiegazione, è bella questa cosa, perché ti mostra ancora una volta come Giosuè è davvero l'uomo di Dio, no? È l'uomo che cerca le risposte solamente in Dio. Ed è bello che la risposta che Dio dà è sempre una risposta di verità. E infatti Giosuè viene a capire che cosa è successo, scopre il lievito. Quindi è un passo, direi, abbastanza importante per capire questo aspetto. Però il messaggio è questo, che insomma il testo ci dice noi dobbiamo essere molto attenti a non far entrare nel popolo il lievito che fa lievitare verso l'idolatria. Questo è il tema. E quindi è la capacità di, diremmo con parole nostre, la capacità di discernimento, capire bene con quale lievito si muove l'uomo e quindi si muove il tuo cuore. Qual è il lievito che lo fa fermentare? Ecco il punto. Acan è quello che ammette tranquillamente di aver ascoltato con il suo cuore un lievito che non era quello di Dio. Lo ammette. Dicendo appunto quell'espressione di Dio, quando appunto dice io avevo un ardente desiderio. Era un lievito sbagliato, però era fortissimo, mi ha affascinato, l'ho seguito. Cioè, mi sono lasciato lievitare da questo fermento. Ho fatto quello che mi suggeriva. Ecco, il fermento, il lievito. Siamo arrivati dunque ad Ai, questa città di Ai, che però alla fine, quando è stato allontanato, diciamo così, il peccato, quando cioè è stata allontanata questa deviazione ancora verso l'idolatria, cosa succede? Che Giosuè riesce a conquistare anche la città di Ai, ma qui sempre nella storia della logica, no? È la fedeltà a Dio che sconfigge sempre l'idolatria. Ai diventa una città di Israele. E quindi siamo passati ancora a un'altra vicenda nella quale si è potuto ancora constatare come Dio guida il suo popolo. Infatti, la finale, dopo la conquista di Ai, Giosuè fa un atto importante. Giosuè, alla presenza dei figli di Israele, scrisse su pietre un esemplare della legge di Mosè. E tutto Israele, è un rito questo importante, e tutto Israele, i suoi anziani, i suoi ufficiali, i suoi giudici, stavano in piedi da una parte dall'altra dell'arca, l'arca di mezzo, davanti ai sacerdoti che portavano l'arca dell'alleanza, così pure gli stranieri. E cosa succede? Quindi pronunziò ad alta voce ogni prescrizione della legge. E voi sapete che la legge era scritta in questa maniera, no? Da una parte c'erano le benedizioni e dall'altra c'erano le maledizioni, ma tutto faceva parte della legislazione. Perciò Giosuè cosa fa? Legge la benedizione e la maledizione, esattamente tutto come sta scritto nel libro della legge. Allora, sentite un po', capite che questo testo è fatto chiaramente secondo la tradizione di Israele. Infatti questo scolpisce sulla pietra questa legge, che però dice questa legge è la nostra, quella che adesso appartiene al nostro libro. Non ci fu disposizione alcuna di quelle che aveva prescritto Mosè che Giosuè non declamasse davanti a tutto il popolo di Israele. Non escluse le donne, i fanciulli, i forestieri che abitavano in mezzo ad essi. Questa finale perché? Perché dopo queste due conquiste Giosuè ancora una volta sta dicendo al popolo: se siamo riusciti a conquistare le due città, non mi venga mai in mente di dire che l'abbiamo conquistata con le nostre forze. Ma proprio perché c'è stata questa conquista, noi dobbiamo sentire ancora di più la necessità di affermare che Dio è stato con noi, che Dio ci ha guidato. Perciò questo deve ravvivare ancora di più la fedeltà nell'unico Dio. Ecco perché fa questo gesto finale. È questo gesto che appunto risveglia nel popolo di Israele questa volontà di affermare con tutte le forze: noi vogliamo essere fedeli solamente al nostro Dio. Diciamo così, è il trionfo dell'unicità di Dio. Che però questa fedeltà a Dio deve essere obbedienza a quella legge che Dio ha dato a Mosè. E per loro questo è il punto di riferimento. Interessante, lo scolpì sulla pietra. Anche qui, attenzione, c'è un po' di... perché le tavole della legge scolpite sulla pietra originarie di per sé dovevano già essere dentro nell'arca dell'alleanza, secondo la tradizione. Ma qui dice che Giosuè scolpisce sulla pietra questa legge. Perché ancora di nuovo? Perché è simbolo. Cosa vuol dire scolpire sulla pietra? Vuol dire un qualcosa che rimane, che è incancellabile. Anche Giove, quando alza il suo grido, no? Dice: come vorrei che queste mie parole siano scolpite sulla roccia. Quale parola? E allora lui diceva: no, vorrei che fosse scolpita questa parola, che cioè quando io non avrò più questa carne, io vedrò il mio creatore. Non lo vedrò con questi occhi, ma lo vedrò. Ecco, scolpire sulla roccia, scolpire sulla pietra, perché questa cosa deve rimanere salda, punto di riferimento. Perciò è vero che Giosuè ha scolpito di nuovo sulla pietra, e chi lo sa? E chi lo sa? Però vero è che Giosuè ha posto in un modo profondo e determinato questo: dobbiamo essere più fedeli a Dio, perché adesso abbiamo visto il suo intervento, perché adesso ci ha accompagnati. Perciò la nostra fedeltà deve essere come una parola scolpita sulla roccia, dove diventa appunto il simbolo della fedeltà. Ecco ora che si conclude così anche questa altra parte del testo di Giosuè, no? Però prima un altro. E l'altro però direi che lo vediamo la prossima volta, perché sennò un attimo ancora due. L'altro scomoderà un altro problema, no? E il problema poi di come dovrà essere divisa la terra, e però c'è poi la conclusione. E lì sarà un testo molto bello, che appunto sono le ultime raccomandazioni di Giosuè, e molto bello nel senso che descriverà poi ancora una volta con diverse sfaccettature la fedeltà all'unico Dio, no? E poi si concluderà il libro. Però stasera mi fermerei qua. Se ci sono chiarificazioni, come sempre, ovviamente eccoci qua a determinare.
Quando io cerco appunto di attuare questo discernimento per capire appunto che dietro, diciamo, c'è una persona, sì, poi mi sento sempre come che se peccassi, perché comunque sia do un giudizio, e quindi non riesco a capire discernimento e giudizio questa.
Allora faccio un esempio di terra per farmi capire. Se io vedo una cosa che oggettivamente è brutta. Oggettivamente brutta, no? Facciamo un esempio proprio paradossale. Se io vedo una persona che fa del male a un'altra persona fisicamente, è chiaro che io non posso dire che quella cosa è buona. Non dico, quella persona sta facendo una cosa cattiva, brutta, giusto? Tu non fai un giudizio, è una constatazione, giusto? Diventerà un giudizio quando? Quando nella nostra presunzione diciamo, è certo, io lo so quella persona, per forza che fa così, ma se no una persona è un poco di buono, tutte queste cose fanno. Cominci a dare una definizione di persona, ma secondo te, senza conoscere. Non so se ho reso l'idea. Questa è la strada che ti porta al giudizio. Ma se non stai attenta, questo giudizio dove ti porta? Ti porta alla condanna. Perché poi diventa disprezzo, diventa allontanamento, diventa, che ne so, qualcosa che comunque ferirà quella persona. Quindi giudizio, condanna. Il discernimento invece è quello che riesce a farti capire dove sta il bene e dove sta il male. E questo è molto importante, altrimenti cadi dentro, senza accorgerti, in un'apparenza di bene che però poi ti coinvolge nel male. Però il discernimento è una cosa proprio profonda dentro che sta, risiede solamente in un animo che è puro. Nel senso che il discernimento ti è dato se dentro di te non cerchi più te stessa, ma cerchi sinceramente solamente lui. Lì ti è dato il discernimento. Non so se ho reso. Perché finché cerchi ancora te stessa, non puoi avere discernimento. Perché prevale sempre il te stesso. Ti sembra di avere discernimento perché dici, ma no, ma lì è sbagliato. Capito? Ma vai a capire su quale base tu poi valuti quella cosa. Cos'hai tu dentro? Io posso anche dire alla persona, hai fatto una cosa sbagliata, perché oggettivamente è sbagliato. Ma mentre dico questo, che spirito io ho dentro? Questo è il discernimento. Allora, sono stato chiaro su questo? Perché è molto importante questo. Nel senso che il discernimento è obbligatorio. È obbligatorio. Perché col discernimento noi sappiamo capire dentro di noi ciò che è bene e ciò che è male. Però è una grossa responsabilità. Perché il discernimento, per essere vero discernimento, deve poggiare sulla verità. E la verità è solo una. È Dio. Se appoggia su te stessa, non è più verità, è parzialità. Quindi il discernimento nasce da un cuore puro, cioè da un cuore che desidera veramente vivere solamente secondo il volere di Dio. Allora, sì, tu puoi vedere la cosa che non va, ma dentro di te lo spirito che ti sospingerà davanti alla cosa che non va sarà uno spirito uguale a quello di Gesù. Cosa faceva Gesù davanti alle cose che non andavano? Alle cose... Non ha mai pensato di distruggere, ha sempre pensato di riabilitare. Anche con parole forti, eh? Anche con parole decise, che all'apparenza sembrano disprezzo, sembrano condanna. Invece no. Invece quelle parole forti devono servire, secondo lo spirito di Gesù, a sollecitare il ravvedimento della persona. E se non è riuscito, non perché lui non ce l'ha fatta, ma perché al di là c'è il cuore chiuso. Però Gesù ha posto in atto questo processo. Facciamo un esempio, farisei e scribi. Razza di vipere, sepolcri imbiancati. Uno può dire, questi sono giudizi. Sono condanne, non entrerete nel regno dei cieli. Ma Gesù perché si comporta così? Ma dov'è il discernimento? Allora, Certo, bisogna capire bene con quale spirito Gesù dice queste parole. Non con lo spirito di affossare, non con lo spirito di condannare, ma con lo spirito di riabilitare, di far tornare alla verità. Il problema dove sta? Sta nel fatto che dall'altra parte c'è un cuore che non vuole tornare. Allora interpreta questo intervento come offesa, tipico della persona che agisce solo ancora per se stessa. Perché se tu non agisci per te stessa, capiresti che quelle parole di Gesù ti tendono la mano, ti dicono, ti sto dicendo la verità, vieni fuori dalla menzogna in cui ti trovo, io ti aiuto. Ma se il cuore è gretto, se il cuore è chiuso, quella parola è solamente una parola che genera la conflittualità. È lo spirito che importa, e il conflitto è tra gli spiriti. È chiaro questo passaggio, guarda che è importante.
Papa Giovanni XXIII aveva usato quella bellissima espressione, no? Stigmatizzare il peccato, non il peccatore.
Certo.
Questo implica appunto prendere distanze dalla persona che in quel momento agisce in un modo che si vuole stigmatizzare.
È tutto il concetto che abbiamo cercato di esprimere in questi interventi di Dio. La battaglia, la guerra non è contro gli uomini, ma è contro quell'idolatria che rovina gli uomini. Certo che se dall'altra parte c'è il cuore duro, è chiaro. Diventi vittima della tua stessa idolatria.
Può portare a una grande presunzione.
Che cosa?
Che rovina anche il vero discernimento.
No. Perché se è vero discernimento,
se
è vero discernimento, ti porta invece all'umiltà, sì. Cioè quello che dice Gesù, no? Il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire. Quindi discernimento plasma dentro di te questo atteggiamento di umiltà. Imparate da me che sono umili e umili di cuore. Il discernimento invece è che non è discernimento, ma che noi riteniamo discernimento fondato su noi stessi, su quello che pensiamo noi, non creerà mai umiltà, crea presunzione. E quindi ti fa sentire sempre superiore all'altro, ti fa sentire sempre quello che deve dare la legge all'altro, ti fa sentire sempre quello che dà i consigli all'altro, no?
Che è più bravo dell'altro.
Il discernimento è una cosa molto delicata, ma è molto importante, perché è quello che ci garantisce poi dopo è la verità dentro di noi. Perché prima di discernimento dobbiamo esercitarlo dentro di noi, ovviamente, per essere poi capaci di esercitarlo nelle nostre relazioni. Infatti Gesù ha detto molto bello quello che ha detto Gesù, quando ha definito il discernimento, vi ricordate come l'ha definito? Con due immagini: siate semplici come le colombe, prudenti come i serpenti. È l'immagine perfetta del discernimento. Semplici come colombe, dentro. Prudenti, quindi capaci di capire le relazioni. Prudenti come i serpenti. Alla luce comunque del discernimento, che però ci sta solo in un cuore puro, in un cuore certo, certamente libero da se stesso, sempre libero.
Beh, è una cosa però più difficile da raggiungere, perché è come dire diventare santi. È il massimo. Uno può morire dopo, non ha più senso continuare a vivere.
Oppure, perché lui è quella felicità che stava all'origine.
Sì. Beatitudine.
La beatitudine, certo. Comunque, questa cosa ti crea veramente libertà dentro. cioè, mi dispiace, ma questa cosa qua ti allontana la depressione, mi dispiace per farmacia, ma è. La depressione deriva proprio dal fatto che ti senti tutto a posto, ti senti tutto così, no? Invece questo rapporto con il Signore inteso così è liberante. Ed essendo liberante, ovviamente ti dà pace, ti dà gioia. Ma questo è proprio il Signore da noi, non vuole chissà che cosa. Vuole che noi godiamo il nostro essere uomo. Il Santo Cielo ci ha fatto apposta così. Non lo so, non mi sembra. Il libro di Genesi ci dice che Dio ha posto l'uomo in un giardino dove non mancava niente. Caspita, cos'è? Non è mica il simbolo della felicità questo? Ma allora Dio ci vuole così? Ci vuole felici? Ma ci vuole felici sulla terra, prima di tutto. Perché se noi godiamo la felicità che viene da lui sulla terra, ovvio che godremo la felicità dello stare con lui per sempre. È così. Sapete com'è finito il libro di Giobbe? Sapete com'è finito il libro di Giobbe? Che è diventato più ricco di prima. Sulla terra. Però lui su che cosa ha lottato? Non ha lottato sulle cose della terra, ha lottato sulla fedeltà a Dio, perché dicevo, è da lui la benedizione. Dio mi ha dato, Dio mi ha tolto, ma sia fatta la sua volontà. Questo è il punto. Era felice quel giorno, no? Felice prima, più felice dopo. In mezzo la grande prova, superata la quale Giobbe è diventato ancora una volta l'uomo più ricco della terra. È la benedizione di Dio, no? Dio vuole che tu sia felice sulla terra, insomma. E se non siamo felici, non è colpa di Dio, eh? Se non siamo felici è colpa nostra. È l'uomo che dà infelicità, non Dio.
Però la prova c'è sempre.
Come?
Però la prova c'è.
Chiaro. Chiarissimo.
Basta per te.
Chiarissimo.
Cioè, pure in mezzo alle grandi prove, no? Ci si può essere felici se si conosce Dio.
Questo è il punto finale, cioè se fai tutto il cammino giusto, arrivi proprio lì. Perché? Certo, perché questo ti crea libertà dentro. Certo.
A me tante volte mi viene da pensare che senza la fede certe cose non si potrebbero superare, sopportare.
Assolutamente no.
Ho fatto un'esperienza, è un cammino. Però poi ci sono anche i momenti di scoraggiamento.
Anche a Giobbe sono venuti, sai? Maledetto il giorno in cui sono nato.
E tante volte, sì.
Perché hanno gridato è nato un uomo? Era meglio che fossi morto nel grembo di mia madre.
Sì.
Terribile queste cose. Ma è il momento acuto della crisi. Che non vuol dire mancanza di fede, vuol dire sottolineatura della forza di quello che ti sta accadendo, che vuole a tutti i costi strapparti questa fiducia. Però Giobbe l'ha scritto. Quando avete un attimo di tempo, rileggete quel libro di Giobbe, che bellissimo. È proprio fonte di queste prospettive che forse tante volte non sono più molto presentate, insomma.
Qui che Giobbe diceva, Dio mi ha dato, gli ha tolto.
È un modo di dire.
È un modo di dire.
È un modo di dire che vuol dire così, che sia che io abbia, sia chi non abbia, io non perdo mai di vista lui, perché a me interessa lui, vuol dire così.
Sì.
Cioè, il mio stare con lui non è legato a quello che io ho. Ho reso, guardate che è molto delicata questa cosa, eh? Infatti, l'inizio del libro di Giobbe inizia così. Il diavolo sfida Dio e gli dice: bello, eh, il tuo servo Giobbe, chiaro che ti è fedele, e gli hai dato tutto. E Dio dice: va bene, togli tutto e poi vediamo. Ed ecco la sfida, no? È questa. Cioè Giobbe è l'uomo che dice: la mia felicità non sta perché io ho tutto, sta solo perché io ho Dio. E qui l'espressione: Dio mi ha dato, Dio mi ha tolto, si è fatta la sua volontà. Quindi è un libro tosto.
La Chiesa come può interpretare il fatto che Satana, sapendo quando è nato, no? Sapeva già che poteva solo perdere contro Dio, contro colui che l'ha creato. Come lo interpreta questa cosa qui? Quindi se uno sa che non potrà mai rimarcela,
esatto,
perché insiste? Perché continua?
Esatto. Allora, teniamo presente che comunque il Satana è una creatura. Uno spirito creato. Ma se è uno spirito, gode di due cose importanti: l'intelligenza e la libertà. Ma è uno spirito creato. Se è uno spirito creato, è uno spirito dipendente, per forza. Ma ha un'intelligenza e una libertà. Anche lo spirito deve fare i conti con questa realtà, intelligenza e libertà, che lo posso spingere a fare, a mettersi in condizione di competere con Dio. Infatti, la tentazione all'uomo, che cos'è? Spingere l'uomo a competere con Dio. Ma Satana è uno spirito. E essendo uno spirito, questa cosa diventa, tra virgolette, come infinita. Cioè, lui si struttura proprio così, come lo spirito che deve fronteggiare continuamente Dio perché gli fa l'ostacolo. E tu dici: ma perché non sei ancora convinto? Ma certo, perché il Satana è guidato solo dalla sua presunzione. È la presunzione quella che deriva appunto dall'insieme dell'intelligenza e della libertà. È come se Satana dicesse: tanto lo so che tu cerchi di sconfiggermi, però io trovo il modo per sconfiggerti, e li provo tutti. Allora, nell'Antico Testamento, vabbè, abbiamo visto come agisce, no? Abbiamo visto, si vede, perché Genesi dice chiaro, no? Allora, Caino e Abele, poi la torre di Babele, quindi vediamo come, beh, il diluvio universale ovviamente, no? Dove vedi benissimo come il diavolo fa di tutto per mettere l'uomo in condizione di seguirlo secondo quello che lui ha fatto e vuol fare. Andando avanti però, il diavolo deve combattere contro Gesù, perché sei venuto a rovinarci. Io so chi tu sei. Anche qui, io so chi tu sei. Sei venuto a rovinarci. Lo spirito intelligente. Ma non un'intelligenza come la nostra. Di più, perché conosce addirittura i segreti di Dio. E certo, perché è spirito. Però è uno spirito intelligente, libero. E usa di questa conoscenza per fare, per cercare il modo di spiazzare Dio. Infatti Gesù dice: taci, non sei tu che devi dire chi sono. Perché mentre tu mi dici chi sono, hai già insinuato il tuo lievito. E il diavolo cosa fa? Bene, allora adesso devo trovare il modo per distruggere Gesù. E lo fa. Gesù è crocifisso, ma l'autore è il diavolo, il quale si serve delle pedine giuste, ma di nuovo sconfitto. Gesù risorge. Adesso il diavolo è sprezzato nei confronti di Gesù e dello spirito di Gesù, perché adesso addirittura lo spirito di Gesù può entrare dentro nell'uomo e quindi diventa la verità, il discernimento famoso. Allora cosa può fare adesso il diavolo? Può solo cercare il modo di ancora una volta convincere l'uomo a un altro spirito, al suo spirito. È questo che Paolo dice: la nostra battaglia non è più contro uomini di carne, ma è contro gli spiriti dell'aria, perché vogliono a tutti i costi, vuole a tutti i costi, no? Allontanarti dallo spirito di Dio, ed è la battaglia che continua a esserci.
Quindi ancora di più dobbiamo ancorarci se vogliamo salvare questa unità, no? Per l'umanità a Cristo.
Certo. È per questo che Gesù ha detto quando venite a cena, no? Perché adesso lo spirito che io manderò non sarà più presso di voi, perché finché è presso di voi sì, c'è, però fate fatica, ma sarà dentro di voi, perché è più forte, perché appunto dentro si consuma la famosa lotta. Infatti era già anticipato comunque questo, se vi ricordate, in quel famoso testo di Caino, fai attenzione, gli dice la voce di Dio, perché il Satana è seduto alla porta del tuo cuore. Chiarissimo, eh? Quindi dentro, nel cuore di Caino, che cosa c'era? C'era il conflitto tra questo Satana vicino al cuore e questa voce che gli sta dicendo: stai attento, e gli dà un ordine, dominalo. Però stava la volontà dell'uomo. Caino invece lo asseconda, va e uccide me. Ma come lo asseconda? Lo asseconda perché il diavolo ha capito benissimo, ha sollecitato in Caino il senso della gelosia, e quindi il senso del dire: perché deve essere più grande di me? Perché deve essere più gradito di me? E lo uccide. Il diavolo, incredibile.
Scusa la mia ignoranza, ma è uno spirito che ha intelligenza e libertà. Quindi, ad esempio, gli angeli,
sì,
l'altro aspetto degli spiriti, sì, non hanno intelligenza.
Hanno intelligenza e libertà.
Anche loro,
sì. Certo.
Però non condizionano. La possibilità di influire anche loro sulla vita dell'uomo.
E infatti Gesù dice: i loro angeli vedono il volto di Dio tutti i giorni. Come dire, Dio manda i suoi angeli, tra virgolette, che vuol dire poi la sua presenza, no? Il suo spirito, a sostenere quelli che vogliono stare dalla sua parte, che scelgono di stare con lui. Ho reso?
Ma quindi non si può mai considerare vittima tipo Giuda, che ha seguito Satana, perché comunque è stata in ogni caso una scelta, cioè lui aveva l'opportunità sia del bene che del male.
Infatti Giovanni su questo è molto drastico, perché Giovanni quando appunto dice che ha contestato la donna che ha messo un profumo sui piedi di Gesù, no? L'ha contestato, ma come l'ha contestato? L'ha contestato dicendo: ma perché questa donna va a sprecare questi soldi che potevano essere usati per i poveri? 2015 per i poveri. E commento Giovanni, ma Giuda non aveva interesse per i poveri, perché era padre. Quindi identifica già il personaggio. Cioè, dentro di lui non gli interessava niente di Dio e di conseguenza non gli interessava niente di Gesù. Lui sfruttava l'occasione. Perché? E perché il suo desiderio è un altro. Era un desiderio di soldi, di denaro. E infatti, quando si accorge di quello che ha fatto, la prima cosa che fa è buttare il denaro nel tempo. Però ormai quel che è stato è stato.
Io ancora ho un dubbio anche. Il fatto che diceva, Paolo diceva, non sedetevi nemmeno a tavola quando vedete che c'è il male, diceva. Però se il lievito del male è così forte, ma se il bene sta fuori, non può lievitare. Cioè, non, evitando, se uno è dalla parte del bene ed evita di stare dove c'è il male, non può portare il bene.
No, attenzione che l'espressione di Paolo voleva dire una cosa molto che cosa vuol dire mangiare? Vuol dire la condivisione. Questo è il simbolo del mangiare. Quindi Paolo dice: non come abbiate niente da condividere con quest'uomo, da condividere, però tu la tua presenza deve essere sempre segno, ma non condivisione, perché se condivisione cosa fai? Dove il segno della condivisione è il mangiare insieme, cosa che noi abbiamo perso comunque, perché per noi il mangiare, vabbè sì, l'amicizia, ecco, vabbè, ma non era così, era molto profondo il senso del mangiare, soprattutto nella prima chiesa. Perché? Perché il mangiare richiamava sempre la cena del Signore, sempre. Perciò, anche se tu mangiavi tutti i giorni insieme, lì era la cena del Signore, perché erano tutti uniti nell'unico spirito. Non so se arrivo. Quindi il mangiare insieme era una cosa sacra.
Si era proprio mettere tutto insieme.
Il nostro concetto non regge a questa immagine, ovvio, non regge. Perché noi per andare a condividere facciamo una mangiata. Poi che te ne frega che sia così o cos'ha. L'importante è che siamo tutti insieme, che mangiamo tutti insieme. È la banalità.
Il convivio.
Sì, è la banalità questa. Mentre quando si parla di cena, di pranzo, che sia nella scrittura, bisogna capirlo con questa pregnanza. Cioè è una condivisione, ma non di piatti. Ci siamo?
Siamo un po' usciti dal tema, però. Secondo me ci stanno nell'ambiente di cui
ci stanno. Va bene?